Intanto il linguaggio è un universo. È l'universo che caratterizza l'essere umano forse più di ogni altro universo. Col linguaggio noi comunichiamo, descriviamo, entriamo in comunicazione con gli altri, pensiamo a noi stessi. E come tutti gli universi permette tanti modi diversi di osservarlo. Per esempio ce ne sono due che hanno caratterizzato la storia dell'indagine del linguaggio umano. Una è il rapporto tra la realtà, così come la nostra psicologia la percepisce, e la struttura del linguaggio, e l'altro è quanto può variare un linguaggio da un altro, cioè una lingua da un'altra, quanto possono variare le lingue. È ovvio che queste due grandi domande, che costituiscono forse le due colonne portanti delle riflessioni sul linguaggio, hanno delle relazioni comuni e non possono essere prese in considerazione in modo separato. Se io vedo una stella, io in italiano la chiamo stella. Se il mio occhio riconosce una cosa simile a una stella o più cose simili a una stella, io non la chiamo più stella, ma la chiamo stelle. Il cambiamento della vocale da stella in stelle, in qualche modo, incorpora nel mio codice quello che io vedo, quello che la mia psicologia filtra dell'immagine della realtà. La domanda che noi ci si pone è: ma tutta la struttura del linguaggio umano in qualche modo dipende da come la mia psicologia riflette la comprensione della realtà? Oppure invece ci sono delle regole, delle strutture che fanno parte solo del linguaggio e che sono indipendenti dalla realtà stessa? Nella storia del pensiero linguistico ci sono state ovviamente oscillazioni da questi due poli possibili, come un pendolo lento che nel corso dei secoli ha toccato i due punti possibili. È molto interessante notare come la scienza contemporanea stia iniziando a vedere costellazioni comuni, non tanto per sapere dove approderemo, perché come i naviganti in mezzo al mare non tutte le congiunzioni tra stelle costruiscono costellazioni che ci possono servire, ma certamente oggi stiamo intravedendo nuove rotte e queste rotte dipendono proprio dalla scelta che noi facciamo delle opinioni che abbiamo avuto sul linguaggio nel corso di questi secoli. Intanto non è così scontato immaginare che il cervello e il linguaggio siano connessi. Ad esempio Aristotele, che ha influenzato, come è ovvio immaginarsi, la psicologia antica, classica e anche quella medievale, pensava che il linguaggio e tutte le facoltà psicologiche dipendessero dal cuore. Il grande motore della psicologia umana era il cuore. Noi abbiamo ancora dei residui nella nostra lingua di questa cardiocentricità della psicologia. Ad esempio in inglese, se noi vogliamo dire conoscere qualcosa a memoria, diciamo conoscere qualcosa by heart, col cuore. Ora è evidente che non è uno spunto romantico della lingua, ma riflette evidentemente proprio il fatto che il cuore in qualche modo è il primo elemento interno che noi sentiamo quando ci emozioniamo, ad esempio quando abbiamo appunto il cuore in gola. Ma sappiamo però che è evidente che il linguaggio in realtà dipende fondamentalmente dal cervello. Ci sono state due tappe fondamentali, tutte e due importantissime, la cui portata non è ancora esaurita oggi, che stabiliscono questo legame. La prima tappa avviene nell'Ottocento, in Francia. Nel 1811 si presenta un paziente, un giovane uomo, in un ospedale di Parigi, l'ospedale di Bicêtre. Un uomo ben vestito, in grado di viaggiare da solo o di comunicare con gli altri, che però aveva un problema vistoso e per certi versi imbarazzantissimo. Aveva perso il dizionario, nel senso che l'unica parola che riusciva a produrre era una sillaba, in realtà tan, che poteva ripetere utilizzando, come faccio io ora, mani, gesti, espressioni del volto per comunicare. Questo paziente viene ricoverato, gli si affibbia anche un soprannome, viene chiamato Tantan, e col progredire del tempo inizia ad avere una paralisi progressiva appunto della parte destra del corpo. A un certo punto viene ricoverato in un reparto di chirurgia e alla sua morte il dottor Broca, aprendo la scatola cranica, trova una lesione specifica in un punto del cervello. Automaticamente salta all'occhio al dottor Broca che aveva trovato uno dei fatti empirici più importanti per mettere in relazione quel disturbo che all'inizio era unico, cioè la mancanza di un dizionario, con una porzione del cervello. Questo primo passo, l'area poi venne chiamata area di Broca in onore appunto del medico che la scoprì, tagliò la testa al toro sulla psicologia contemporanea, fece capire che il cervello non reagiva come un blocco unico, ma reagiva a seconda di strutture selettive e legò per sempre cervello e linguaggio. Da qui si aprì una strada molto interessante sull'analisi di cervello e linguaggio. Il secondo punto però cruciale che cambiò e ha cambiato e sta cambiando la storia delle riflessioni sul linguaggio avviene negli anni 50 negli Stati Uniti. Gli anni 50, che in un bel libro che si chiama Il secolo breve viene definito l'età d'oro, è anche per certi versi l'età d'oro della scienza, e non è un caso che sia l'età d'oro della scienza, perché negli anni 50 ovviamente andavano a maturare molti degli impulsi di ricerca scientifica che erano semplicemente giustificati dalle operazioni belliche, cioè dalla guerra. E in effetti c'erano almeno due aspetti fondamentali della ricerca scientifica che in qualche modo c'entrano col linguaggio. Da una parte c'era il problema della decifrazione dei codici segreti. Noi tutti sappiamo che Enigma, il codice segreto che utilizzavano i nazisti, venne decifrato dagli inglesi, soprattutto per opera del grande Alan Turing, e quindi si iniziava a capire come procedere in un modo sistematico per la decifrazione di codici complessi. Dall'altra si era sviluppata la tecnica della costruzione di laboratori automatici, calcolatori elettronici, e dall'altra ancora era maturata, soprattutto sulla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, la capacità di costruire sistemi logici sempre più sofisticati e elaborati. Queste tre componenti, quindi crittografia, elaborazione automatica e sistemi logici, maturarono e portarono l'attenzione alle lingue naturali. Ci fu una scoperta fondamentale proprio a Boston, sul fine degli anni 50, quando l'allora giovane linguista Noam Chomsky mostrò che la complessità delle lingue naturali non poteva essere catturata semplicemente osservando il fenomeno dal punto di vista statistico. In un certo senso sarebbe stato sorprendente il contrario, perché nella ricerca scientifica la statistica è molto importante, ma non può essere l'unica procedura di scoperta. Noi non abbiamo costruito la tavola periodica degli elementi osservando statisticamente quello che succedeva agli oggetti del mondo. La natura va interrogata secondo esperimenti, procedure, teorie che possono essere fallimentari, possono dare successo, ma le cose non stanno scritte nella frequenza. Ecco, questa seconda grande scoperta, che la complessità delle lingue non poteva essere decifrata direttamente osservandole statisticamente, costituisce l'altro grande polo della relazione tra linguaggio e cervello, per un semplice motivo: che è talmente complessa la struttura delle grammatiche che non può che in qualche modo risiedere già nel cervello di un individuo prima dell'esperienza del contatto con gli altri individui. Cosa fa un fisico quando interroga il mondo? Non sceglie un metro cubo di mondo e si chiede di spiegare tutto quello che avviene all'interno di quel metro cubo di mondo. Seleziona un fenomeno e cerca di dare una spiegazione di quel fenomeno, in un certo senso facendo finta che i fenomeni che sono pur presenti abbiano una minore rilevanza. Per esempio, se io voglio studiare il moto degli oggetti, così come fece Galileo, nel mondo non posso, in un certo senso, visto che esiste l'attrito e gli oggetti finirebbero col fermarsi. Però posso cercare di verificare cosa succede se l'attrito diminuisce. In qualche senso idealizzo la situazione facendo in modo che un certo componente non compaia. Ora, il linguaggio è un universo, contiene tantissime prospettive, contiene forse tante prospettive quante sono le persone che riflettono sul linguaggio. Quello che occorre fare, anche in questo caso, è sceglierne una, cercando in qualche modo di diminuire l'impatto delle altre. Nel caso della storia della linguistica, nel Novecento è accaduto un fenomeno particolarmente interessante. La prospettiva privilegiata che si è cercato di isolare rispetto alle altre è stata quella della sintassi. Che cos'è la sintassi umana? La sintassi umana è quella cosa che, mettendo le parole in un certo ordine, riesce a dare significati diversi. Ad esempio, se io prendo tre parole come Caino, Abele e uccise, posso dire Caino uccise Abele o Abele uccise Caino. Stesse parole, sintassi diversa, significato diverso. In un certo senso la sintassi è diventata, nella seconda metà del Novecento, per vari motivi il centro dell'attenzione. I motivi principali sono almeno due. Il primo è che è facile isolare, in questo caso, la sintassi da altri fenomeni linguistici. Ad esempio, in certo senso paradossalmente, è possibile isolare la sintassi rispetto al significato. Se io dico questo triangolo è quadrato, la frase non ha significato, è un controsenso. Eppure tutti noi riconosciamo in questa frase una frase possibile. Le regole sono rispettate. Se avessi detto triangolo il quadrato è o triangolo il rosso è, con i pezzi giusti, avrei però fatto una frase che non aveva la combinazione giusta. Quindi da una parte io posso isolare la sintassi dal significato e poi in qualche modo posso anche isolarla dal suono o dalla forma scritta se scrivo. Se io dico per esempio ho incontrato la regina a cavallo, in realtà lo stesso suono ho incontrato la regina a cavallo ammette due sintassi possibili, perché in un caso a cavallo si riferisce a me che ho incontrato la regina che andava a piedi nel parco del castello e nell'altra invece ero io a piedi e ho incontrato la regina che stava sul cavallo. Dunque in qualche modo la sintassi sembra poter essere allontanata in un caso dal significato e dall'altro anche dal suono. E poi la sintassi ha anche un'altra particolarità. Posso cercare di applicare dei metodi matematici per studiare la sintassi. Dunque, studiare il linguaggio dal punto di vista scientifico vuol dire isolare un fenomeno, in questo caso la sintassi, e il secondo punto è proprio quello che è possibile utilizzare degli strumenti che venivano già utilizzati in altri campi ed evolvere una struttura di indagine specifica. Ma tutti i dati possono essere utilizzati, non esiste una via maestra per la sintassi. Ad esempio, non basta o non serve soltanto analizzare lingue diverse, possono essere interessanti i dati che vengono dall'acquisizione dei bambini. Gli errori che fanno i bambini rivelano moltissimo sulla struttura sintattica, oppure i danni che subisce il linguaggio nel caso di traumi, di lesioni e tutti quei casi in cui il linguaggio perde un po' della struttura. Oppure il bilinguismo, cosa succede quando due grammatiche si incontrano nella testa dello stesso individuo. Oppure ancora i linguaggi artificiali o la comparazione con gli altri animali. Ecco, indagare il linguaggio dal punto di vista scientifico vuol dire scegliere una prospettiva, mantenerla cercando di isolare gli altri componenti e fornire dati per cercare di decifrarne la struttura fondamentale. Nessuno possiede una lista che definisca tutte le proprietà del linguaggio umano. Però esistono alcune proprietà che emergono rispetto alle altre e sulle quali si inizia a capire veramente qualcosa di più rispetto al passato. Tornando ancora alla questione della sintassi, noi siamo riusciti in qualche modo, in epoca contemporanea, a decifrare la trama nascosta che costituisce questo strano fenomeno psicologico che appartiene soltanto all'essere umano. C'era un'intuizione già chiara nell'Ottocento, per esempio nel pensiero di von Humboldt, che il linguaggio consisteva in un uso infinito di mezzi finiti. Ecco, questo costituisce probabilmente lo spartiacque più importante tra il linguaggio umano e quello degli altri esseri viventi. Ma cosa vuol dire un uso infinito di mezzi finiti? Vuol dire che a partire da un insieme limitato, ad esempio di parole, le parole di un dizionario, io potrei potenzialmente costruire un'infinità di frasi. Certo, in realtà non lo faccio, nel senso che la frase infinita durerebbe un finito tempo e noi abbiamo una vita limitata, quindi questo non è possibile, ma in un certo senso è lo stesso motivo per cui noi non diciamo che i numeri sono finiti. Noi tutti sappiamo che anche se nessuno riesce a contare fino all'infinito, dato un qualsiasi numero possiamo costruirne uno più grande. La stessa cosa per le frasi: dato una qualsiasi frase potremmo costruirne ancora una più grande, basterebbe premettere Maria dice che e poi fare seguire la frase stessa. La cosa interessante è che iniziamo a capire qual è la struttura di questo infinito che è incorporato nella grammatica. Una delle cose più importanti che si è scoperta è che uno dei meccanismi che produce l'infinito è la possibilità, nel linguaggio umano, di prendere una struttura, cioè un insieme di parole di un certo tipo, e per così dire inscatolarla in una struttura simile. Facciamo un esempio. Immaginiamo, ad esempio, di dover avere in mente due frasi. Una frase come Andrea vive a New York e Andrea ama Bach. Uno dei modi più naturali per esprimere un pensiero che contenga queste due frasi non è Andrea vive a New York e Andrea ama Bach. Non ripetiamo due volte la parola Andrea. Compattiamo tutto e diciamo Andrea che vive a New York ama Bach. Cosa abbiamo costruito in questo caso? Una frase che contiene al suo interno una frase ridotta, più piccola, una frase relativa si chiama. E la frase è che vive a New York. Quindi abbiamo una frase che contiene una frase. Questo fenomeno può andare avanti all'infinito e non riguarda soltanto le frasi. Prendiamo ad esempio un altro caso. Io posso dire la casa. Poi posso mettere tra la e casa una parola, la bella casa. E poi la nuova bella casa. La nuova bella stupenda casa. La nuova bella stupenda casa gialla. Gialla ovviamente in questo caso segue casa, ma potrebbero esserci anche altre strutture che fanno precedere l'aggettivo al nome. Dunque, la capacità di costruire strutture infinite dipende proprio dalla capacità delle nostre grammatiche di poter mettere strutture dentro strutture, dentro strutture, dentro strutture. Che effetti ha questa strana forma di infinito nelle lingue umane? Ha l'effetto che se due parole entrano in relazione tra di loro, la distanza tra queste parole può aumentare a piacimento. Facciamo un altro esempio semplice. Se io dico Andrea corre, io Andrea è un soggetto singolare, corre, che è un verbo singolare. Se io dico, per esempio, molte ragazze corre, la frase è sbagliata, perché molte ragazze è plurale e corre è singolare. Ma è sempre vero che molte ragazze corre non si può trovare in una frase in italiano? No. Perché basta far precedere molte ragazze dalle parole giuste. Se io dico Andrea che conosce molte ragazze corre, la frase torna buona, perché corre si accorda con Andrea. E questo accordo può essere distanziato, perché posso dire Andrea che Maria dice che conosce molte ragazze corre, Andrea che Pietro sostiene che Maria dice che conosce molte ragazze corre. E tanto quanto regge la mia memoria, io posso distanziare Andrea e corre quanto voglio. Ecco, questa struttura di diciamo produzione infinita è una cifra fondamentale della psicologia umana, forse la cifra fondamentale della psicologia umana per quanto riguarda la struttura. Intanto non è limitata al linguaggio umano, la ritroviamo certamente nella matematica e nella musica, quindi matematica, musica e grammatica vengono assimilati da questa proprietà molto generale, la proprietà, la capacità di costruire strutture infinite. E poi permette di indagare, per così dire, la trama nascosta delle grammatiche secondo una prospettiva unica. Per un linguista, trovarsi di fronte a una serie di parole messe in fila è un po' come per un appassionato di arazzi quando si avvicina all'arazzo e vede tutti i puntini che compongono la figura. I puntini sembrano oggetti distanti, il puntino rosso del fuoco che esce dalla bocca del drago può essere simile al rosso del sangue della principessa. Poi succede una cosa, se io giro l'arazzo dall'altra parte, guardo sul retro, vedo che questi due puntini che sembravano completamente distanti sono in realtà lo stesso filo che si tuffa nella trama e esce ed emerge in punti diversi della struttura dell'arazzo. Ecco, guardare la struttura del linguaggio è un po' come guardare dietro un arazzo, vuol dire andare a rintracciare quei punti che sembrano distanti e che invece sono collegati, come Andrea e Corre nella frase di prima. E in questo senso il linguaggio umano diventa non soltanto interessante di per sé, ma diventa uno strumento estremamente utile per capire in generale il funzionamento della psicologia, sia per il fatto che ritroviamo questo meccanismo in altri domini, sia per il fatto che apparentemente questo meccanismo appartiene soltanto all'essere umano. Innanzitutto partiamo da un fatto. Tutti gli animali comunicano, gli uomini con gli uomini, i cani con i cani, le libellule con le libellule, i gatti con i gatti con le libellule con i cani, tutte le combinazioni permesse dall'Arca di Noè. Ma è evidente che noi non vogliamo ridurre la domanda a quanti animali comunicano e quali animali comunicano, ma noi vogliamo concentrarci su la struttura del codice che usano gli animali e vogliamo chiederci se il codice che utilizzano gli esseri umani è simile al codice che utilizzano le libellule, gli elefanti o tutti gli altri esseri viventi. A quanto pare la sintassi, cioè l'uso infinito di mezzi finiti, è una proprietà che caratterizza soltanto il nostro codice. Di questo se n'era reso conto anche già Cartesio. Qualche anno fa, alla seduta plenaria della Società di Linguistica Americana, il presidente, nel suo discorso ecumenico, disse proprio questo. Una delle poche cose che sappiamo è che il linguaggio umano è l'unico che è capace di questa composizione infinita di elementi finiti. Ma al di là di questa presa di posizione, noi possiamo chiederci, ma siamo sicuri che nessun altro essere vivente condivida con noi questa capacità? Ovviamente no. Ovviamente nelle scienze le teorie valgono fino a prova contraria. Ci auguriamo però di essere andati a guardare gli animali giusti. E certamente c'è un esperimento molto interessante che va proprio a indagare l'animale giusto per eccellenza, cioè lo scimpanzé, un animale che condivide con noi quasi il 98% del patrimonio genetico. Negli anni 70 venne fatto un esperimento molto interessante. Il presupposto era questo, si disse forse gli scimpanzé potrebbero parlare, ma il problema è che il loro tratto vocale, l'apparato fonatorio, è molto rudimentale, non è capace di costruire modulazioni di voce così elaborata. Allora si pensò a uno stratagemma. Si sapeva già allora, e oggi è confermato da tantissimi studi, che le lingue dei segni sono lingue a tutti gli effetti, lingue molto complesse, lingue che sono capaci di tutte le sfumature di qualsiasi altra lingua verbale. Allora l'idea fu questa: allevare un cucciolo di scimpanzé in una casa in cui gli esseri umani parlavano solo la lingua dei segni e andare a verificare cosa capitava nella struttura mentale di questo cucciolo di scimpanzé, se la sua psicologia in qualche modo poteva venire alterata da questa situazione, e confrontare quello che accadeva nel cucciolo di scimpanzé con dei cuccioli d'uomo. Lo studio portò a una constatazione sorprendente. Nella prima fase di acquisizione del linguaggio, lo scimpanzé si comportava esattamente come un cucciolo d'uomo. In pochi mesi riuscì a manipolare circa 130 parole. Sono tante 130 parole. E fin qui il comportamento era simile. Poi avvenne una cosa sorprendente. Sia lo scimpanzé che il cucciolo d'uomo iniziarono a usare queste parole combinate con altre parole. E lì la differenza fu vistosissima. Il bambino o la bambina che venivano esaminati iniziava a usare le parole in modo molto sofisticato, Per esempio, l'esempio fu fatto in inglese e si capirà perché lo faccio in inglese. Il bambino pronunciava questa frase, diceva hat here, il cappello è qui, e poi diceva daddy here, il papà è qui. E poi con queste parole ha fatto una frase di tre parole che era daddy hat here, letteralmente cappello, papà, qui. Ma chiaramente questa frase voleva dire non il papà e il cappello sono qui, ma il cappello del papà. Il possessivo, un oggetto che appartiene a qualcun altro. Solo la sintassi, in quel caso, riusciva a dare questa costruzione psicologica molto complessa. Questa cosa mi appartiene. E l'appartenenza, il possesso, anzi, di una cosa, veniva espresso solo dall'ordine delle parole. Invece, lo scimpanzé era limitato alla produzione iterata degli stessi segni a gruppi di due, a gruppi anche di quattro. Furono esaminate 19.000 frasi diverse dello scimpanzé e in nessuna c'era traccia della sintassi. Questo esperimento, che fu condotto da Terrace e da una psicologa americana, portò un dato straordinario a sfavore dell'ipotesi che gli scimpanzé potessero avere una sintassi e a favore invece del fatto che quest'uso infinito di mezzi finiti ce l'ha soltanto l'uomo. Naturalmente uno potrebbe chiedersi, beh, ma forse perché l'uomo è più intelligente. Ma in realtà, se noi prendiamo ad esempio la costruzione di una ragnatela è un oggetto estremamente complesso da costruire. Se gli ingegneri contemporanei riuscissero a costruire oggetti a dimensione gigante come una ragnatela, avremmo risolto tantissimi problemi ingegneristici. Soltanto che un ragno non impara a fare una ragnatela perché ha alle spalle un ragno bravo che glielo insegna, ma perché ha un cervello da ragno. E noi esseri umani impariamo a parlare non perché ci insegnano a parlare in questo modo, ma perché abbiamo un cervello da esseri umani. Tant'è che se parliamo a un ragno, il ragno continua a costruire la ragnatela in silenzio e noi non riusciamo a costruire ragnatele. In un certo senso è evidente che il linguaggio poi si impasta con una caratteristica che abbiamo soltanto noi esseri umani, cioè il progresso. Quando un ragno nasce e impara appunto a fare la ragnatela, non la fa un po' meglio delle ragnatele precedenti. Continua a rifarla allo stesso modo, bellissime, meravigliose, perfettissime, ma allo stesso modo. Invece noi quando nasciamo non scopriamo il fuoco a 2 anni, la ruota a 3 e così via. Noi iniziamo da dove avevano finito gli altri. Ovviamente poi la storia ha fluttuazioni strane perché gli esseri umani hanno anche la capacità di distruggere quello che di buono hanno costruito, ma fondamentalmente siamo gli unici esseri viventi che conoscono il progresso. Dunque, progresso e linguaggio e struttura della sintassi sembrano effettivamente essere una caratteristica tutta e solo umana. Fin qui abbiamo parlato di sintassi del linguaggio descrivendone le regolarità e poi abbiamo detto che ci sono buoni motivi per immaginare che il linguaggio dipenda dal cervello. Ma ora noi dobbiamo chiederci una cosa in più, cioè se la sintassi dipende direttamente dal cervello. E questa è una domanda molto delicata che va affrontata passo per passo. Cioè noi stiamo chiedendo se quell'aspetto del linguaggio che consiste nella possibilità di mettere le parole in un ordine giusto, di formare una frase, a questa attività corrisponde un'attività dedicata all'interno del cervello. In questo caso ovviamente noi non possiamo utilizzare modelli animali, perché come abbiamo detto la sintassi appartiene soltanto all'essere umano. Quindi l'unica possibilità è osservare quello che capita agli esseri umani. Come si diceva nell'Ottocento, per esempio, si potevano sfruttare i guasti, tutti i casi in cui uno perdeva il linguaggio. Alla fine, alla morte dell'individuo, si poteva procedere con un'autopsia e verificare se c'erano dei danni specifici nel cervello. Ovviamente, trattandosi di linguaggio, avere a che fare con dei soggetti morti non è proprio così agevole. In epoca contemporanea noi possiamo utilizzare delle macchine che inaspettatamente stanno dando dei risultati molto interessanti e sono le cosiddette tecniche di neuroimmagini. Queste tecniche, volendo molto semplificare, sono delle tecniche che permettono, ad esempio, di vedere l'andamento del flusso ematico all'interno dell'encefalo. A seconda della quantità di sangue che viene richiamata in una certa rete all'interno del cervello, si presuppone che questa rete si attivi più di altre. Ma ovviamente, come tutte le macchine, anche le macchine che producono neuroimmagini hanno dei limiti. Innanzitutto, il limite consiste nel fatto che la complessità del linguaggio è infinitamente maggiore rispetto a quello che noi sappiamo osservando il flusso ematico all'interno del cervello. Sarebbe un po' come pretendere da un marziano di darci la mappa della capitale di uno stato del pianeta avendo come dato l'afflusso dei passeggeri negli aeroporti. È impossibile. Certo, però, avendo l'afflusso dei passeggeri negli aeroporti sul pianeta Terra, possiamo per esempio immaginare dove ci sono gli agglomerati urbani più notevoli rispetto ad altri. Ma poi c'è anche un altro problema che non dipende dalla macchina. Queste macchine, per funzionare, devono procedere attraverso confronti, perché il cervello è tutto attivo, sempre. Per vedere qual è una rete che è dedicata a un certo compito, devo confrontare lo stato del cervello quando esegue il compito con lo stato del cervello quando non esegue il compito. Ad esempio, se voglio vedere qual è la rete che coordina questo movimento, dovrò fare una misura in cui questo movimento non lo faccio, una misura in cui lo faccio, confrontare l'attività del cervello e la differenza sarà imputabile, semplificando un po', a questo movimento. Per la sintassi non posso farlo, non posso chiedere a una persona di parlare con la sintassi e di parlare senza sintassi, perché parlare senza sintassi vuol dire non avere il linguaggio, quindi vorrebbe dire non essere in grado di fare questo confronto. L'unico strumento che è stato escogitato è stata la possibilità di ingannare in qualche modo il cervello. E cioè si è pensato di verificare che cosa succede nel cervello se io presento delle frasi che contengono degli errori. Ovviamente bisogna costruire degli errori giusti, errori per esempio del suono, cioè fonologici, errori sintattici ed errori di altro tipo. Se il cervello reagisce in modo diverso a seconda del tipo di errore, avrò motivi forti per immaginare che, ad esempio, la sintassi, nel caso dell'errore sintattico, è rappresentata da una rete dedicata. Per far questo, oltretutto, bisogna ricordarsi di non mettere troppi ingredienti nell'esperimento. Ad esempio, bisogna evitare di mettere dentro la semantica, il significato. Allora, in questo esperimento che sto per descrivere, si è inventata una lingua in cui le parole non si riferivano a nulla del mondo. Una frase di questa lingua potrebbe essere «Il gulco gianigeva le brale». Chiunque ascolti questa frase che sa l'italiano, spero non sappia cos'è un gulco, che cosa vuol dire gianigiare e che cos'è una brala, anche perché non dovrebbero voler dire nulla, ma la frase «Il gulco gianigeva le brale» sembra una frase dell'italiano. Ora, se io produco degli errori, che voi ora sentirete, ad esempio, il gulco gianigevano le brale, nella vostra testa in questo momento dice, beh, qui c'è un errore, c'è un soggetto singolare e un verbo al plurale. Oppure una frase come il gulco gianigeva le brasle. Brasle è una parola che posso pronunciare, ma che evidentemente non appartiene ai suoni tipici dell'italiano. E questo lo sappiamo anche se non abbiamo mai sentito queste parole. E poi immaginiamo un altro errore, un errore sintattico, un errore del tipo gulco il gianigeva brale le, cioè un errore sintattico in cui l'articolo viene fatto seguire al nome. A questo punto c'erano tutti gli ingredienti per rispondere alla domanda se la sintassi in qualche modo è rappresentata nel cervello. Misurando le reazioni ai diversi tipi di errori si è visto che quando si riconosce un errore sintattico del tipo gulco il gianigeva brale le, anche in voi che in questo momento state ascoltando, si attiva una rete dedicata, una rete che comprende non inaspettatamente l'area di Broca e anche una parte interna del cervello, i cosiddetti gangli della base, e in particolare il nucleo caudato di sinistra. Si tratta di una prova La neurolinguistica, la psicologia, le scienze empiriche non sono la matematica. Noi non abbiamo teoremi, abbiamo soltanto dati a favore. E questo è un dato a favore. Mi pare molto interessante notare che in un altro esperimento molto recente si è ripetuto l'esperimento confrontando gli errori linguistici con errori logici. E si è visto innanzitutto che gli errori logici e gli errori linguistici attivano reti diverse. E per gli errori linguistici di tipo sintattico si è vista ancora la coattivazione dell'area di Broca e del nucleo caudato di sinistra. Dunque la conclusione è che effettivamente ci sono dati molto forti per dire che quello che noi chiamiamo sintassi non è soltanto un artefatto descrittivo, ma corrisponde a un'attività precisa all'interno del cervello umano. Il fatto che le lingue non possano variare arbitrariamente è una delle conquiste fondamentali della linguistica del Novecento. A questo risultato convergono tantissimi filoni di ricerca. Certamente i due principali sono la comparazione cosiddetta tipologica tra le lingue, inaugurata da Greenberg, che confronta come le proprietà linguistiche tendono a caratterizzarsi in agglomerati tipici, e dall'altra la grammatica generativa di Chomsky, che coglie le proprietà strutturali matematiche delle lingue. Non sono due scuole alternative. Ovviamente in entrambi il risultato è quello di cogliere il limite di variazione delle lingue possibili. Questo oggi è un fatto assodato, eppure non lo era meno di 50 anni fa. Proprio a Boston, Erich Kleineberg scriveva questa frase nell'introduzione al suo volume. Una ricerca biologica sul linguaggio appare necessariamente paradossale, dal momento che viene così ampiamente ammesso che le lingue consistono di convenzioni culturali di natura arbitraria. È evidente che se la differenza tra le lingue fosse una convenzione culturale di natura arbitraria, non avrebbe senso andare a cercare nel cervello la responsabilità del fatto che le lingue non sembrano differire in modo arbitrario, cioè non esiste una combinazione infinita di tipi di regole possibili. Ovviamente per dare una risposta a questo stato di cose, che è un po' come dire che Babele, il prototipo del caos, ha dei confini, occorre provare a immaginare delle spiegazioni. Uno potrebbe essere che, siccome tutti noi discendiamo da uno stesso nucleo di esseri umani in Africa 200.000 anni fa circa, noi potremmo dire che, siccome noi discendiamo da quella coppia, da quel gruppo, le nostre lingue ereditano le proprietà da quella prima lingua scelta casualmente e che dunque oggi noi non troviamo tutte le regole possibili semplicemente come effetto del fatto che quella prima lingua non le conteneva. A questo punto però entrano in gioco due possibilità interessanti delle quali si parlava prima. Primo, noi sappiamo che la sintassi si esprime con l'attività dedicata di una rete all'interno del cervello, tra le quali una rete che comprende tra i suoi nodi appunto l'area di Broca. Secondo, noi sappiamo ora un po', anche se noi non sappiamo completamente, qual è la struttura tipica della sintassi delle lingue umane. Ad esempio, quella struttura ha in scatolamento progressivo e ne conosciamo anche gli effetti. Si diceva, ad esempio, Gianni corre, ma anche Gianni che conosce il latino corre, Gianni che mia sorella dice che conosce il latino corre, Gianni che mio fratello dice che mia sorella dice che conosce il latino corre, eccetera. Quindi sappiamo, primo, che la sintassi attiva una rete dedicata, secondo che la sintassi ha alcune proprietà specifiche. Il terzo ingrediente è che noi ora abbiamo delle macchine che misurano l'attività selettiva di queste reti. Un esperimento che è stato fatto è un esperimento che a questo punto a molti di voi sembrerà ovvio. La domanda è: cosa succede se io insegno una lingua che contiene delle regole impossibili, dove per impossibili intendo regole che io non trovo mai in nessuna lingua? Per esempio, una regola in cui dico che tra il soggetto e il predicato, tra il nome e il verbo, possono starci solo tre parole. Oppure una lingua che dice che per ottenere una frase interrogativa devo capovolgere l'ordine di tutte le parole di una frase. Bene, questo esperimento è stato fatto, è stato riprodotto in varie versioni, ce n'è una in particolare che è stata fatta prendendo come campione dei soggetti monolingui tedeschi della ex DDR, quindi dei soggetti mai esposti a una lingua straniera neanche per radio, e si è insegnato loro l'italiano, nascondendo all'interno dell'italiano delle regole impossibili. Naturalmente, se l'esperimento avesse dato dei risultati, qualcuno avrebbe potuto obiettare che l'italiano e il tedesco appartenevano alla stessa famiglia linguistica e quindi avremmo visto una somiglianza linguistica. Non credo che sarebbe stata una risposta accettabile, ma comunque è stato fatto un secondo esperimento accanto a questo, un secondo test, e si è esaminato non soltanto l'apprendimento dell'italiano, ma anche del giapponese, anche in quel caso includendo delle regole di tipo impossibile. È ovvio che l'esperimento perfetto sarebbe dovuto partire da gente che non conosceva nessuna lingua, cioè dagli infanti, cioè dai bambini, ma per questioni etiche, ovvie e sacrosante, nessuno può utilizzare un soggetto inconsapevole per la sperimentazione, tantomeno nel caso dei bambini. Le regole possibili e impossibili non erano più difficili o più facili, e questo lo si dimostrava andando a calcolare, per esempio, il numero di errori che facevano i soggetti nell'interpretare le regole. Fossero state più difficili o più facili, beh, allora avremmo detto, è chiaro, non abbiamo misurato nel cervello tipi di regole diverse, ma tipi di complessità diversa. La morale fu che questi soggetti, parlanti monolingui del tedesco, quando imparavano l'italiano e quando imparavano il giapponese, quando gli capitava delle regole possibili, attivavano la rete tipica della sintassi, quella che coinvolgeva l'area di Broca. Quando invece apprendevano le regole impossibili, pur non sapendo che le regole erano impossibili, l'attività dell'area di Broca parzialmente veniva inibita. La conseguenza è ovvia. Siccome noi non possiamo convenzionalmente attivare o disattivare delle reti cerebrali, vuol dire che la differenza interlinguistica non può essere del tutto convenzionale e arbitraria. In certo qual modo, dunque, la preoccupazione di Lenneberg nell'introduzione al suo famoso libro viene smontata dai fatti. I confini di Babele ci sono e sono inscritti nella nostra carne. Una delle domande più importanti della psicologia contemporanea è come facciamo ad avere le strutture che noi abbiamo della nostra mente, e in particolare come facciamo a conoscere una lingua. Ovviamente si tratta di una domanda molto delicata, di una domanda che ha scatenato infinite lotte e tante polemiche, ma che ha raggiunto per certi versi un certo punto di stabilità. Certamente esistono a priori almeno tre modi per concepire l'acquisizione, tre modi prevalenti. Da una parte, se prendiamo al linguaggio e ci concentriamo ancora una volta sulla sintassi, il famoso spartiacque tra noi e gli altri esseri viventi, noi possiamo immaginare che l'acquisizione del linguaggio avvenga per pura imitazione. Noi imitiamo qualcun altro che parla. La seconda possibilità è che noi veniamo istruiti, cioè qualcuno ci spiega così come noi dobbiamo produrre delle frasi. La terza possibilità è la possibilità che invece noi siamo costruiti in modo tale che conteniamo una specie di setaccio naturale che precede l'esperienza, che ci orienta verso i dati significativi. In un certo qual modo tutte e tre le ipotesi sono vere. Da una parte noi imitiamo, io chiamo bicchiere un bicchiere e non glass, perché ho sentito qualcuno che lo chiamava bicchiere. Da un altro punto di vista, io vengo istruito. Da bambino, se io sento vendere venduto, ovviamente dico piangere piangiuto, e qualcuno mi istruisce, mi dice che l'italiano non ha piangiuto ma pianto. E il terzo punto di vista è che io, per esempio, se sento ticchettare una goccia di un lavandino, non la interpreto come qualcuno che chiacchiera, ma so già che quello non è linguaggio. Ma quando si tratta di sintassi, le cose si fanno più complicate, quindi ci possiamo chiedere come avviene l'acquisizione della sintassi. Beh, se avvenisse per imitazione, noi ci aspetteremmo un fatto che in realtà non esiste, cioè ci aspetteremmo che i bambini, nel procedere dallo stato zero, quando non producono nessuna frase, quando parlano la loro lingua, siano in grado di produrre un numero molto maggiore di errori rispetto a quello che si fa. Per esempio, un bambino che parla italiano non si sbaglia mai a mettere l'articolo dopo il nome, e un bambino che parla il basco non si sbaglia mai a mettere l'articolo prima del nome. Quindi è evidente che l'ipotesi di pura imitazione non regge. L'ipotesi dell'istruzione è molto delicata ed è dovuta a una falsa impressione che noi spesso abbiamo della conoscenza della nostra lingua. Noi crediamo di conoscere tutte le regole della nostra lingua madre. In realtà non è così, basterebbe rifletterci un istante per capire quanto complicata è una grammatica, ma neanche nessun linguista saprebbe descrivere la grammatica nella sua complessità globale. Il terzo aspetto è che invece noi abbiamo, per così dire, una specie di guida preformata all'interno del nostro cervello, che fa in modo che la nostra psicologia si manifesti nei confronti del linguaggio in modo tale che il linguaggio non segua tutti i percorsi a caso, ma sia in qualche modo già organizzato in un modo preformato. Ed è effettivamente proprio l'intuizione che il linguaggio assomiglia in qualche modo ad altri aspetti della nostra struttura biologica che ha portato a considerazioni sorprendenti. Ce n'è una in particolare di Niels Hjerne, che è un grande biologo, premio Nobel per la medicina o fisiologia, che scoprì una delle caratteristiche fondamentali, sia pure poi rivista e reinterpretata, del sistema immunitario. Durante la sua lectio magistralis, nell'occasione del premio Nobel, scrisse questa frase che ora vi leggo. Trovo stupefacente che il sistema immunitario possieda un livello di complessità che suggerisce analogie più o meno superficiali, ma comunque sorprendenti, con il linguaggio umano. Il titolo della lezione che Hjerne diede di fronte all'Accademia svedese era proprio una grammatica generativa del sistema immunitario. E grammatica generativa è l'etichetta che tradizionalmente si dà agli studi iniziati da Noam Chomsky, che fu proprio la prima persona citata in questa interessantissima lezione che tenne Hjerne. Fondamentalmente Hjerne scoprì che noi non costruiamo un anticorpo specifico per ogni antigene, ma noi in qualche modo siamo dotati in natura già di un repertorio sovrabbondante di anticorpi, e quando ci viene incontro l'antigene, come una chiave in una serratura, noi lo disinneschiamo. In un certo senso l'acquisizione del linguaggio sembra essere simile a questo. È come se noi da bambini avessimo avuto nella nostra mente e nel nostro cervello, dunque, tutte le lingue possibili. E a un certo punto, con grande sovrabbondanza, magari anche lingue che non esistono più o che non esisteranno mai, quando noi da bambini veniamo in contatto con questi sistemi linguistici, il nostro organismo corrisponde come la chiave in una serratura, rispondendo e interpretando questi dati. In fondo, il compito di un linguista moderno, se volete, in sintesi, è di fare due cose. Capire qual è il limite dell'esperienza nella struttura del linguaggio e cogliere quella cosa che metaforicamente mi piace chiamare la mente staminale, cioè il momento in cui la mente del bambino è predisposta a comprendere, concepire e costruire tutte le lingue possibili del mondo. Abbiamo capito che la sintassi serve per costruire significati. Tre parole identiche, Caino, Abele, uccise, si costruiscono due frasi diverse. Caino uccise Abele, Abele uccise Caino. Ma ha senso chiedersi perché esiste la sintassi? Se la sintassi è un oggetto biologico, avrebbe senso come chiederci perché esistono gli occhi. La risposta sembra immediata, gli occhi esistono per vedere. Ma la natura lo sa, che noi abbiamo bisogno degli occhi, gli occhi servono per vedere, ma noi non sappiamo perché ci sono gli occhi, quindi in un certo senso noi non sappiamo perché c'è la sintassi. Potremmo fare a meno della sintassi per comunicare? Certamente sì. Potremmo immaginarci una lingua marziana in cui tutte le combinazioni di parole in tutti gli ordini possibili veicolano significato. Sarebbe una lingua potentissima, una lingua fatta solo di dizionario, in cui qualsiasi sequenza di parole viene interpretata dagli esseri viventi. Dunque la storia potrebbe essere finita qui e dire la sintassi c'è perché c'è e serve per comunicare, ma noi non sappiamo rispondere. Ma legare la sintassi solo alla comunicazione sembra un po' banalizzare il problema, perché c'è un momento nella vita di un individuo in cui l'esistenza della sintassi diventa un enorme aiuto. Per capire questo punto vorrei fare un esempio con una situazione completamente diversa e riguarda l'arcobaleno. L'arcobaleno noi sappiamo che è l'effetto sulla nostra retina di alcune onde elettromagnetiche, quelle che vanno dal rosso al violetto. Prima del rosso c'è l'infrarosso, poi c'è l'ultravioletto e poi ci sono tutte le onde che usiamo per riscaldare il minestrone con le microonde, le onde che utilizziamo per i nostri cellulari, le onde che utilizziamo per i canali satellitari, per la televisione, tutte onde elettromagnetiche. In questo momento noi, se non abbiamo problemi di patologie alla retina oppure alla struttura del cervello che esamina i segnali che vengono dalla retina, noi vediamo tutte le sfumature comprese all'interno dell'arcobaleno. Ci converrebbe vedere altri colori, cioè avere la sensibilità per altre onde? Beh, forse sì, immaginiamo di poter vedere per esempio la luce infrarossa. Noi potremmo al buio vedere gli animali a sangue caldo, magari vedremo il gulco avvicinarsi nella penombra in qualche modo. Oppure potremmo sapere distinguere una teiera che scotta da una teiera fredda, perché avrebbe un colore diverso. Ma andando di questo passo cadremmo in una specie di pendio scivoloso, come dicono i filosofi, perché cosa succederebbe se il nostro occhio fosse sensibile a tutte le onde elettromagnetiche? Succederebbe che questo aspetto della realtà non ci servirebbe a nulla, perché vedere tutte le onde elettromagnetiche ci farebbe sentire immersi in una specie di nebbia caotica. Aprendo gli occhi la mattina noi non vedremo più il soffitto, il letto, la finestra, la luce o il buio, ma noi vedremmo tutte le immagini, tutti i canali satellitari, tutti i cellulari, tutte le microonde e quindi la luce non servirebbe a nulla. Per un bambino è evidente che nascere con un setaccio che ti seleziona soltanto la fettina di onde che comprendono l'arcobaleno serve perché a quel punto l'occhio non si sovraccarica, il cervello non si sovraccarica di informazione, ma le può utilizzare girando per il mondo. Naturalmente uno dice perché quei sette colori e non altri colori? Noi non lo sappiamo. L'evoluzione cerca sempre equilibri accettabili. Ecco, in certo qual modo la nostra rete della sintassi funziona un po' come la retina. Cioè ci seleziona soltanto alcune combinazioni possibili, facendo in modo di scaricare il cervello dalla computazione di un'infinità di regole, di strutture, di combinazioni che renderebbero il nostro cervello simile a un occhio che vede tutti i segnali elettromagnetici. In altre parole, Noi non sappiamo dire perché c'è la sintassi, ma sappiamo che la funzione della sintassi potrebbe essere proprio quella di funzionare come setaccio e di permettere un'acquisizione rapida e accettabile di questo sistema di comunicazione straordinario nei bambini. Ci siamo chiesti che funzione ha la sintassi e ci siamo detti che la sintassi funziona come un setaccio e permette un'acquisizione ragionevolmente rapida del linguaggio da parte dei bambini. Naturalmente esiste anche una seconda domanda, cioè perché questa sintassi e non un'altra? Nel corso di questa chiacchierata ho usato qualche volta l'espressione Babele e i confini di Babele. Che cosa si intende in realtà con questa espressione che in qualche modo è già di per sé evocativa? Beh, Babele è il prototipo del caos e vuol dire la confusione di tutte le lingue, cioè l'esistenza di tante lingue diverse. Quindi noi abbiamo una tensione tra, da una parte, l'esperienza che noi facciamo di lingue diverse, ma dall'altra parte c'è il fatto che però noi sappiamo che tutte le lingue del mondo sono espressione di un certo progetto geneticamente determinato che dà luogo soltanto ad alcuni tipi di regole e non altri tipi di regole. La domanda profonda che ci possiamo porre però è appunto perché questa Babele e non un'altra Babele. Io credo che in un certo qual modo noi potremmo essere nella situazione di non essere in grado di dare una risposta a questa domanda. E per spiegarmi, mi spiego ancora un'altra volta con un paragone. Noi tutti ormai abbiamo familiarità con le tastiere dei computer e noi ricordiamo qual è la disposizione dei tasti in una tastiera. Tipicamente in italiano inizia con la lettera Q, W, E, R, T, Y, QWERTY si chiamano. Perché c'è questa scelta di sequenze, di tasti in una tastiera di un computer? Perché non un'altra? Se un archeologo del futuro trovasse soltanto computer elettronici, beh, non saprebbe rispondere, perché il motivo di questa scelta è dovuto al fatto che le prime macchine da scrivere, che erano costruite in ferro, presentavano un problema curioso. I dattilografi e le dattilografe erano talmente rapidi che quando schiacciavano un tasto, i martelletti che dovevano andare a colpire il nastro per imprimere l'impronta della lettera sul foglio erano così rapidi che quando uno arrivava, l'altro tornava, si incastravano. Allora i progettatori delle macchine da scrivere fecero in modo che le lettere più frequenti venissero distanziate in modo tale da rendere meno probabile l'incontro tra martelletti durante la scrittura. Dunque, le tastiere che noi conosciamo sono una delle soluzioni alla necessità di distanziare lettere simili. Poi a un certo punto le macchine da scrivere di ferro sono state dimenticate, si è iniziato a costruire computer elettronici e a questo punto si sarebbe potuta cambiare la tastiera, avremmo potuto utilizzare per esempio l'ordine alfabetico. Eppure questo non è stato fatto, perché per l'industria diventa scomodo introdurre un modello che contraddice modelli precedenti, diventa antieconomico. In un certo senso noi potremmo immaginare che la comparsa della sintassi sia in un certo qual modo imperscrutabile, perché nella natura i motivi che hanno fatto scegliere questa sintassi e non un'altra sono perduti. In generale noi osserviamo che la natura è molto parsimoniosa nei cambiamenti in corso d'opera, tende a non farli, ma anche in questo caso ci sono eccezioni interessanti. Nel nostro corpo, per esempio, noi siamo soggetti a continuo mutamento dei nostri atomi, siamo fatti per l'80% circa d'acqua, l'acqua che oggi compone i nostri corpi non è l'acqua di 10 anni fa, e così pure altre parti del corpo. Noi poi lo constatiamo tagliandoci le unghie, tagliandoci i capelli, noi sappiamo che il nostro corpo si modifica poco a poco. Però non esistono cambiamenti radicali. In realtà non è del tutto vero, c'è almeno un cambiamento strano nel nostro corpo a cui noi andiamo incontro, che è la caduta dei denti da latte. Dunque la natura, se vuole, può sostituire un apparato complesso con un altro, e non deve essere un fatto di usura. Non è soltanto il fatto che i denti dei bambini si usurano facilmente. I miei occhi sono usurati, io in qualche modo devo mettere gli occhiali perché altrimenti non riesco a vedere. Però non è che la natura provveda facendomi cadere un occhio da latte e sostituendomelo con un altro occhio. Dunque la domanda che noi ci facciamo è: se la natura comunque è in grado di sostituire un intero apparato, in alcuni casi, secondo delle leggi evidentemente geneticamente determinate, potrebbe anche essere che il linguaggio che noi utilizziamo oggi abbia delle funzioni che noi non capiamo, perché la sua funzione è nascosta in un motivo che noi non riusciamo a raggiungere, un motivo nascosto o nella storia della nostra specie o nella storia di noi come individui, cioè un motivo filogeneticamente o ontogeneticamente determinante. Dunque la risposta sul motivo dei confini di Babele in qualche modo è una risposta che noi non riusciamo a trovare. C'è una cosa da dire però, a mio parere, molto interessante alla fine di questa chiacchierata, anzi due cose a dir la verità. La prima è questa: se l'infinito è la cifra distintiva, l'impronta digitale del sistema di comunicazione umano, e se l'infinito, come è vero, può arrivare solo in blocco, l'infinito non si manifesta per metà, l'infinito non si manifesta quasi tutto, l'infinito o c'è o non c'è, è evidente che non ha senso parlare di una sintassi primitiva. Se la marca distintiva della sintassi è l'infinito, la sintassi arriva in blocco o non arriva. Ma d'altra parte noi sappiamo che la sintassi è legata al cervello, e il cervello invece arriva per processi graduali di selezione secondo le tipiche dinamiche della evoluzione darwiniana. Ci troviamo quindi di fronte a una stranissima situazione, e per capirla mi piace leggere un'ultima citazione di Noam Chomsky, che costruisce un paragone ardito che commenterò brevemente. Dice: il linguaggio è più simile a un fiocco di neve che al collo di una giraffa. Le sue proprietà specifiche nascono dalle leggi di natura, non sono qualcosa che si sviluppa come accumulo di fatti storici casuali. Che cos'ha il fiocco di neve di diverso dal collo di una giraffa? Sono tutti due oggetti complessi. Il fiocco di neve però è una produzione praticamente istantanea, come la soluzione a un sistema di equazioni che comprende la gravità, la temperatura, la purezza della gocciolina d'acqua che deve diventare un fiocco di neve, la pressione atmosferica. Date le giuste situazioni, questa gocciolina diventa istantaneamente un fiocco di neve. Ecco, in un certo senso il fiocco di neve assomiglia un pochino al linguaggio umano. Il fiocco di neve è diverso uno dall'altro. C'è una Babele di fiocchi di neve. Le nostre lingue sono diverse le une dalle altre, eppure derivano da una stessa matrice. In questo senso il sistema della grammatica contemporanea, che vede un sistema di principi e di micro variazioni che producono poi effetti molto vistosi, ricorda proprio quello dei fiocchi di neve. La sintassi dell'italiano, la sintassi del giapponese sembrano molto diverse, sembrano due fiocchi di neve, ma in realtà sono variazioni minime su un tema molto complesso. E noi tutti sappiamo che un sistema molto complesso, variazioni minime danno effetti macroscopici giganteschi, basta guardare alla tavola degli elementi oppure basta guardare alla struttura del DNA. Chi l'avrebbe mai detto che una margherita e una balena erano variazioni di 4 lettere per ordine e numero di uno stesso alfabeto? Dunque, in un certo senso, noi possiamo dire che il fiocco di neve assomiglia alle lingue umane sia perché si manifesta in blocco, come l'infinito, sia perché è differente e mai uguale, così come sono differenti e mai uguali le lingue del mondo. Ma voi vedete che a questo punto siamo molto distanti dal linguaggio e il linguaggio diventa ancora una volta non solo il grande scandalo della filosofia contemporanea, della visione sull'uomo, ma prende ancora la posizione centrale nella psicologia contemporanea, in particolare della psicologia umana, proprio perché il linguaggio umano nella sua struttura diventa una occasione unica per esplorare non tanto e non solo le capacità comunicative dell'individuo, ma la struttura psicologica generale, questa capacità che l'individuo ha di manipolare, per esempio, l'infinito con la musica, con la matematica e con le regole grammaticali. Dunque il linguaggio è scandaloso, il linguaggio è irriducibile alle leggi che noi conosciamo, il linguaggio è comunque fondamentalmente un mistero, ma riconoscere un mistero è forse più sensato che tenercene lontani o cercare di ridurlo a formulazioni che noi non sappiamo poi tradurre in previsioni reali. Dobbiamo guardare con ottimismo alla linguistica, alla psicologia, alla possibilità di guardare il legame tra cervello dell'uomo e linguaggio. Io sono tendenzialmente un ottimista e credo di sì. Mi viene in mente un paragone classico. Tutti conoscono il paradosso di Achille e la tartaruga. Questa situazione frustrantissima in cui Achille, per quanto veloce, non riesce mai a raggiungere la tartaruga, perché ogni passo che Achille fa, comunque la lenta tartaruga fa un millimetro più avanti e Achille non riesce ad afferrarla. In un certo senso mi viene da dire il linguaggio umano è la tartaruga dell'uomo, cioè noi per ogni passo che facciamo verso il linguaggio sembra allontanarsi di un pochino. Ma la mia sensazione alla fine è che se noi abbiamo il coraggio di riconoscere il mistero del linguaggio e di tener conto di tutti i dati possibili che possono convergere nella comprensione di questo mistero, noi forse non arriveremo ad afferrarla, la nostra tartaruga, ma almeno ad avvicinarci così tanto da guardarla fissa negli occhi.